Antenna Ave Maria presenta Kairos, il tempo di Dio, a cura di Carlos Macias.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi radioascoltatori, sono Carlos Macias. Il nostro programma si chiama Kairos, tempo di Dio. Nel nostro tempo vogliamo offrirgli un tempo a Dio, affinché davvero sia un tempo con Dio, con il nostro Dio, con il nostro Signore. Carissimi radioascoltatori, oggi vi propongo alcuni brani del Vangelo di San Marco, del capitolo primo, iniziando dal versetto 21 fino al versetto 33-34, dove l'Evangelista San Marco ci presenta una giornata tipo di Gesù, una giornata 24 ore nella vita di Gesù, cioè come Gesù vive una giornata di 24 ore che ci servirà ovviamente come modello per ciascuno di noi, per il nostro percorso, per la nostra vita interiore, perché noi, il nostro modello appunto è Cristo Gesù, il nostro modello deve essere soltanto Lui e unicamente Lui. Quindi vedremo queste 24 ore della vita di Gesù, come vive Gesù, che cosa fa Gesù, cioè è una giornata tipo nella vita di Gesù. E cominciamo come inizia Lui la sua giornata. Capitolo 1 del Vangelo di San Marco, iniziando del versetto 21. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esce da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo, un insegnamento nuovo dato con autorità? Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Parola di Dio. Questo è il nostro primo quadro iniziale, nel quale l'Evangelista San Marco inizia appunto raccontandoci come inizia questa giornata, che giorno è. E all'inizio proprio ci racconta dicendo che si tratta di un sabato. E questo sabato Gesù va alla sinagoga. La sinagoga nel tempo di Gesù, come un bravo ebreo, come un bravo israelita, inizia andando a partecipare alla preghiera pubblica, alla preghiera comunitaria, dove si meditava la scrittura, dove si entrava in rapporto con gli altri, dove si pregava, la preghiera comunitaria, la preghiera pubblica. Non c'era appunto un bravo ebreo andava abitualmente una volta alla sinagoga il sabato per fare lo Shabbat e ascoltare la parola di Dio. Quindi Gesù inizia la sua giornata appunto andando alla sinagoga. Ed in questa sinagoga, dice l'Evangelista San Marco, che insegnava. Questa è una caratteristica del Vangelo di San Marco. Marco ripete tante volte che Gesù insegnava, ma non ci presenta il contenuto di questo insegnamento di Gesù. Perché per l'Evangelista Marco l'aspetto più importante non è quello che Gesù insegna le parole, come ecco appunto questo ci lo presenta l'Evangelista Matteo. Per l'Evangelista Matteo è molto importante quello che Gesù disse, come lo disse, perciò ci presenta nel suo Vangelo 5 grandi discorsi di Gesù, cioè le parole di Gesù. Ma per Marco appunto l'aspetto più importante non è quello che Gesù dice, ma quello che il maestro, quello che Gesù fa. Perciò ripete tre volte in questi brani che Gesù insegnava. Infatti rimanevano stupiti per il suo modo di insegnare, perché insegnava come autorità, e la sua autorità viene di Dio. Non è soltanto una teologia, non è una dottrina, ma è una dottrina insegnata con autorità. È il Figlio di Dio che insegna la parola di Dio. E in questa sinagoga, questo giorno di riposo sabbatico, c'è nella sinagoga un uomo posseduto. E questo fa un po' pensare, fa venire un po' cortocircuito, fa in questo brano della scrittura. Ma è possibile che una persona posseduta di un spirito impuro, di un indemoniato, possa andare alla sinagoga per ascoltare la parola di Dio? Per nutrirsi della parola di Dio, che va, e ovviamente la parola, la scrittura non ci racconta il modo nel quale lui è arrivato lì alla sinagoga, non dice niente se lo hanno portato alla forza, no, la cosa più logica è che lui sia andato personalmente con i suoi propri piedi camminando, va punto lì, ma si tratta di un uomo posseduto da un spirito impuro. E questo ci fa riflettere, ci fa pensare. Quante volte, anche girando al nostro momento, appunto, perché quello che rappresenta la sinagoga, quello che rappresenta il sabato del quel tempo, oggi è la domenica per noi, la sinagoga è la chiesa dove la gente va abitualmente, i cristiani vanno abitualmente la domenica per ascoltare la parola di Dio, per mangiare il corpo di Cristo Gesù, ma spesso capita la stessa cosa, che questo sabato che un uomo va alla sinagoga ed è posseduto da un spirito impuro. E quante volte in una messa la gente che è lì è posseduta da qualcosa altro. Forse qualcuno è posseduto dall'invidia, qualcun altro dall'orgoglio, qualcun altro della mancanza di perdono. E è proprio bisogna di essere guarito da colui che è la via, la verità e la vita, da colui che è alfa e omega, principio e fine, da colui che è il volto visibile del Dio invisibile, da Cristo Gesù. E quello che ha fatto Gesù 2000 anni fa in quella sinagoga lo vuole fare appunto oggi in mezzo a noi, perché ci vuole guarire di quello appunto che ci possiede, che ci possiede, che ci porta, che ci comanda. E appunto in quella sinagoga Gesù va a fare questa liberazione, va a guarire questo indemoniato. Così comincia appunto la giornata tipo di Gesù. Gesù che va a una sinagoga e in questa sinagoga insegna con autorità e guarisce a questa persona che era indemoniata, questa persona che era posseduta da un spirito immondo. Passiamo al quadro successivo che ci racconta appunto l'evangelista Marco, nel quale ci dipinge come vive Gesù una giornata di 24 ore che inizia appunto nella sinagoga, e dopo della sinagoga vediamo che cosa ci racconta l'evangelista. E subito usciti dalla sinagoga andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Quindi, subito dopo di essere uscito dalla sinagoga, Gesù va alla casa di Simone e di Andrea. Sì, va alla casa degli amici e va in compagnia anche di altri amici, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. È molto importante questo aspetto, perché in realtà Gesù ha tempo per la relazione interpersonale, ha tempo con i suoi amici per vivere una giornata di amicizia dove si condivide il io con il tu, dove c'è una retroalimentazione. Gesù ha tempo per le relazioni fraterne, per le relazioni di amicizia. E nella casa di Simone e di Andrea noi troviamo appunto la suocera di Simone che era a letto con la febbre. E poi Gesù guarirà di questo problema, la febbre sparisce di questa donna. Ma qual è il problema di questa donna? Qual è il problema fondamentale, essenziale della suocera di Simon Pietro? Perché tutti noi sappiamo che la febbre non è nessuna malattia. La febbre è soltanto una conseguenza di una malattia, di qualcosa che è all'interno, che si manifesta esternamente appunto con questo sintomo che è la febbre. Ed è curioso che l'Evangelista ci racconta appunto che subito dopo di essere guarita questa donna la febbre la lasciò ed ella gli serviva, cioè dopo di essere guarita questa donna inizia a servire. Ma possiamo trovare in questo aspetto all'opposto che il problema principale di questa donna era la mancanza di servire, cioè forse questa donna si sentiva, il problema centrale di questa donna è che si sentiva nulla, si sentiva che non sapeva fare niente, il problema interno che aveva forse era anche la depressione, questa malattia terribile del nostro presente, è una cosa davvero spaventosa. L'Italia è il paese numero uno in Europa consumatore di pillole antidepressive. È una cosa terribile. Tante persone, siano uomini e anche donne, e anche i ragazzi, anche gli adolescenti, consumano oggi pillole antidepressive. Purtroppo anche molte volte nella nostra cultura ragusana, per andare a dormire la sera dobbiamo prendere qualche pastiglia. Dobbiamo prenderla per poter dormire tranquillamente, perché non abbiamo più il coraggio di svegliarci a mezzanotte o alle 2-3 del mattino che va via il sonno. Vogliamo tutto tranquillamente, ma a volte abbiamo dentro del nostro cuore un problema più profondo che ci impedisce davvero di servire agli altri con gioia, con amore, con desiderio, con disponibilità. E anche forse qui qualcuna persona, qualche donna, qualche suocera, qualche uomo davvero deve essere guarito di questa malattia che gli impedisce davvero servire, e quindi è arrivato a vivere soltanto nelle mura della sua casa, senza fare niente, senza uscire, perché non ha forse nemmeno il desiderio di alzarsi di letto la mattina, di servire agli altri, di offrire qualcosa agli altri. E quindi tu hai bisogno di che Gesù ti dia una mano, come ha fatto, ecco, quel sabato alla suocera di Simon Pietro. Ecco, la suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. Tu hai bisogno in questo momento che davvero Gesù ti offre la sua mano, ma tu prendi questa mano, perché soltanto lui ti può alzare, ti può sollevare, ti può liberare da questa situazione interna che ti ha legata appunto a stare lì postrata nel letto della tua casa. Perché tutto questo, lui ti guarisce affinché tu possa dare anche una mano agli altri. Questo è, carissimi radioascoltatori, il secondo momento, la seconda tappa di quello che Gesù fa in un sabato. La prima azione che Gesù fa in questo sabato, che ci racconta il Vangelo di San Marco al capitolo 1, è che va alla sinagoga, e in questa sinagoga Gesù libera a un uomo posseduto. Subito dopo della sinagoga esce, va alla casa di Simone e di Andrea, dove guarisce alla suocera di Pietro. Terzo momento di come il maestro vive una giornata di 24 ore nella sua vita. Capitolo 1, versetto 32. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie, scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Venuta la sera. di quello stesso giorno. È una precisazione anche dell'Evangelista San Marco, molto dettagliato in questo aspetto, cioè dopo il tramonto del sole. Gesù, disse l'Evangelista, va davanti alla porta della città. La porta della città era il luogo commerciale dove si metteva il mercato, dove la gente faceva il commercio e dove si facevano anche i giudizi, dove si giudicavano a chi aveva fatto una truffa, aveva rubato. Era da una parte quindi il mercato ed era anche d'altra parte dove si amministrava la giustizia. In questo ambito il maestro ha il tempo anche per andare all'ambito sociale, di portare il Vangelo a dove è la gente, dove si vive il sociale. Che importante è anche questo, poter fare arrivare in ogni ambiente della nostra società la luce di Cristo risorto, nell'ambito politico, nel mercato, nel fruttivendolo, nel mio lavoro, nella mia casa, nel mio condominio, davanti agli altri, perché il Vangelo deve arrivare in ogni ambito della vita della persona umana. E qui Gesù ci presenta che non soltanto ha tempo per andare in chiesa, alla sinagoga, di guarire, di fare qualcosa per una persona posseduta, non soltanto ha tempo per andare alla casa di Simon Pietro, di guarire la sua suocera, ma ha anche il tempo di portare il Vangelo, di portare la buona novella lì nella società, dove c'è il mondo, dove c'è la gente che tanto bisogno questo mondo ha di ascoltare la buona novella, la buona notizia che salva. Che importante questo. E spesso questo è uno degli errori, degli sbagli più frequenti che molti cristiani fanno nel suo modo di vivere, perché chi ha avuto un'esperienza, un incontro personale con Cristo Gesù che ha cambiato la vita, soltanto ha tempo per andare alla sinagoga, al proprio gruppo di appartenenza, e non vuole sapere più niente di nessun tipo di ambito, della politica, del mercato, soltanto si rinchiude nella sua comunità, nel suo gruppo di preghiera, e non presenta la luce di Cristo risorto, non presenta, non offre, ecco, nella sua vita quotidiana che Cristo davvero è vivo, portandolo in ogni ambiente della vita. Che bello questa esperienza, che bello è questo che ci insegna Gesù, che ha tempo anche per portare il Vangelo alla società, la dimensione sociale del Vangelo. Quarto aspetto, quarto momento che l'Evangelista ci presenta. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Egli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola di Dio. Questo è il quarto momento di una giornata tipo di Gesù. Ripeto, Gesù inizia questo sabato andando nella sinagoga e lì libera, fa una guarigione, libera a un indemoniato. Dopo, uscendo dalla sinagoga, va alla casa dei suoi amici e lì guarisce la suocera di Simon Pietro. E dopo, venuta la sera al tramonto, va alla porta della città e lì fa tante guarigioni. E finalmente al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto. Il deserto è una parola molto importante che bisogna appunto soffermarci forse un po' di più in questo momento. Il deserto in ebraico si dice Midbar, che tradotto all'italiano significa il luogo della parola. cioè Gesù che è Dio ha bisogno di andare al deserto per trovare lo essenziale, per ritrovare se stesso, per trovare al Padre, per pregare. Cioè lui sì, va alla sinagoga, va alla casa dei suoi amici, porta il Vangelo negli ambienti della società, ma anche il Figlio di Dio ha tempo per pregare, lui che era Dio. Figuriamoci appunto noi, il deserto, andare al deserto, che importante è per un cristiano, che importante è andare al deserto, ma partiamo da questo presupposto. Quando si parla di deserto non bisogna pensare forse a una zona dell'America, al deserto, o magari andare in Egitto, al deserto del Sahara, o a un deserto in Africa. No, il deserto per noi è il luogo della parola. Io posso fare un deserto lì in un angolo della mia casa, dove spengo la televisione, dove spengo il telefono, dove cerco soltanto di trovare il volto di Dio, di fare esperienza di Dio, dove mi metto in ascolto di Dio, Dio che mi parla. Ma quanta paura in questo momento c'è davvero di fermarci un attimo per fare silenzio. C'è purtroppo troppo rumore, la gente in casa, ecco, magari qualcuno che ci ascolta, la gente, le casalinghe, la gente che è in casa, i pensionati hanno la televisione quasi accesa dalla mattina alla sera, perché non sanno stare in silenzio, perché non fanno deserto. E quando non si vive nella intimità con Gesù, è ovvio, è normale che cominci a imperare, a vivere, a crescere in noi la depressione. È una cosa terribile, no, sappiamo fare silenzio. Quanto dobbiamo davvero imparare in questo caso di Maria che è la donna del silenzio. Maria parla poche volte nel Vangelo, parla 7 volte nel Vangelo, ma soprattutto, dice l'evangelista San Luca, meditava tutte queste cose nel suo cuore. Maria ascolta, ma medita questa parola nel suo cuore. E quindi questo è quello che attira alla gente che cerca questo maestro, ma cerca alla persona di preghiera, a una persona che vive immersa nella preghiera, che ha bisogno di pregare, che non prega soltanto una volta all'anno, una volta al Natale, una volta a Pasqua. Questa persona, cioè Gesù, il Figlio di Dio, prega ogni giorno, alzandosi quando era ancora buio. È uscito, si ritirò in un luogo deserto. Che importante sarebbe che ciascuno di noi al mattino iniziasse appunto la sua giornata, sì, alzarsi presto, perché per andare a un posto nella mia casa, per vivere in silenzio, per alzare la mia lode, la mia gratitudine, la mia preghiera al Dio che mi ascolta, al Dio che è sempre presente. Appunto, nel deserto, e là Gesù pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: tutti te cercano. Cioè tutti lo cercano, tutti cercano a Gesù, perché Gesù attira a loro come una calamita, perché è l'uomo di preghiera. E questo maestro che prega ci ha detto che dobbiamo pregare sempre e in ogni momento. Lì deve essere la nostra forza di comunione per essere uniti a Lui. Ma nella nostra vita quotidiana, che cosa è quello che facciamo di più? Magari qualcuno mi può dire che non posso stare tutto il giorno in preghiera, ma spesso abbiamo tutto il giorno la televisione accesa e non preghiamo, nemmeno rivolgiamo una parola a Gesù. Come sono cambiati i tempi, e purtroppo in questo momento nel quale riusciamo a comunicarci in frazione di secondo da una parte del mondo a un'altra via internet, via mail, via chat, via Skype, via tutto questo che ci offre la tecnologia, anche attraverso del telefono, abbiamo perso questa cosa importante che è il fare silenzio e l'andare nel deserto per ascoltare la voce, per ascoltare questa grazia di Dio, la parola di Dio, la voce di Dio che ci parla ogni momento della nostra vita. Mi ricordo una volta, qualche anno fa, sono andato a fare degli esercizi spirituali in una comunità di famiglie e predicavo in un convento domenicano dove c'era una biblioteca grandissima, enorme. Dietro di me c'erano molti libri, ecco, rinchiusi a chiave perché non si potevano toccare, erano molti libri anche antichi di 200 o 300 anni. E proprio dietro di me c'erano molti libri, ma i miei occhi si sono fissati in uno che diceva un titolo che non ho avuto l'opportunità di prendere, di vedere che cosa diceva all'interno questo libro, ma il titolo mi ha colpito profondamente. Il titolo di questo libro era Cosa fa Dio tutto il giorno. Mi ha colpito che tutti questi tre giorni di corso mi veniva in mente questo titolo, cercando dentro di me di dare una risposta. Che cosa fa Dio tutto il giorno? E finalmente, ecco, mi sono dato una risposta alla fine di quel corso. Cosa fa Dio tutto il giorno? Dio tutto il giorno parla a ciascuno di noi. E come parla? Parla di mille modi, di mille forme diverse. Ma il problema è che noi non lo ascoltiamo perché le nostre antenne sono focalizzate in altre direzioni, nella Rai 1, nella Rai 2, nel telefonino, in internet, Facebook, chissà. Ma non abbiamo molte volte tempo da offrire, da presentare a Dio. Carissimi radio ascoltatori, questa è la giornata tipo di Gesù. Marco ha saputo presentarci come vive Gesù 24 ore, ma abbiamo detto che non si tratta soltanto di una giornata occasionale, una giornata a caso, ma è una giornata tipo. Gesù vive ogni giorno della sua vita in questo modo. È per questo che alla fine dice: tutti ti cercano. Egli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Cioè un'altra volta comincia un altro giorno nella sinagoga e facendo lo stesso che l'evangelista Marco ci ha condiviso in questo momento. Carissimi radioascoltatori, ti invito nella tua giornata a cercare un momento per fare dentro di te silenzio, un momento di deserto, per alzare la tua voce, per entrare, per cercare nella intimità il volto di Dio e affinché tu possa ascoltare davvero la sua parola che parla dentro del tuo cuore. Carissimi radioascoltatori, sono Carlos Macias nel nostro programma Kairos, che va in onda ogni martedì alle 8 del mattino, alle 13:30 e alle 20:30. Carissimi radioascoltatori, vi ringrazio per l'ascolto, alla prossima puntata. Amen.
Avete ascoltato Kairos, il tempo di Dio, a cura di Carlos Macias.